Allora, riprendiamo il cammino su Matteo. In realtà non possiamo fare tutto, saltiamo dei passaggi. Io inizierei con Matteo 8, 1, 4, i primi quattro versetti di Matteo, del capitolo 8. E il brano che guardiamo adesso è interessante. Matteo 8, 1, 4.
Scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guarda bene da dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro.
Allora, per comprendere questo passaggio occorre rifarci all'Antico Testamento. Abbiamo detto fin dall'inizio che Matteo scrive il suo Vangelo per mostrare come Gesù di Nazareth, Matteo o meglio la scuola matteana, dopo una lunga riflessione orale, scrive il Vangelo appunto per mostrare che Gesù è l'atteso, il cosiddetto Messia, atteso da sempre, che supera il Mosè, che è considerato il più grande profeta. Ora, Matteo vuole farci fare proprio un salto di consapevolezza, da Mosè a Gesù, Gesù come compimento. Ora, questi pochi versetti sono costruiti ad arte perché ci riporta da una parte a chi era Mosè. Noi, per sapere chi è questo uomo, Mosè, che è considerato il più grande profeta dell'Antico Testamento, possiamo prendere ad esempio alcuni versetti dell'Antico Testamento, della Torah, quindi della legge, quindi della parola di Dio. Uno è Deuteronomio 32, il cosiddetto Cantico di Mosè. Lo prendiamo, cioè qui Mosè fa un grande cantico. Dopo poco Mosè morirà. E sentite Mosè cosa dice. Siamo nel Deuteronomio, siamo nella Torah, siamo nella parola di Dio. Al 21 dice: è un cantico che meriterebbe di essere letto tutto, ma al versetto 16, ad esempio, se la prende con il popolo che ha tradito la fiducia di Dio, ha fatto arrabbiare Dio perché si sono prostrati a dei stranieri. Al versetto 16, ad esempio, Mosè dice: lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato all'ira con abomini. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non conoscevano, nuovi, venuti da poco, che i vostri padri non avevano temuto. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Questi sono, è Dio che parla. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con un'azione stolta. Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino alle profondità degli inferi. Divorerà la terra e il suo prodotto e incendierà le radici dei monti. Accumulerò sopra di loro i malanni, le mie frecce esaurirò contro di loro. Saranno estenuati dalla fame, divorati dalla febbre e da peste dolorosa. Il dente delle belve manderò contro di loro, con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. Di fuori la spada li priverà dei figli, dentro le case li ucciderà lo spavento. Periranno insieme il giovane e la vergine, il lattante e l'uomo canuto. Potremmo fermarci qua. Cioè, io mi sto accorgendo in questi ultimi anni che questi il cantico di Mosè mi sembra che sia anche a pezzi nella liturgia delle ore, forse, non mi ricordo, ma. Nella liturgia si leggono queste, nei tre anni si leggono passi così del Deuteronomio, dell'Esodo, ma non so quanto caso ci facciamo che è Dio che sta parlando, cioè o meglio noi la reputiamo comunque parola di Dio perché è nel libro della parola di Dio e quindi pensiamo che sia parola di Dio, no? Qui si aprirebbe tutto un altro discorso, cioè la domanda che vi farei è questa a questo punto: ma tutto quello che c'è qua dentro è parola di Dio? Per chi volesse divertirsi sempre su questo, vi andate a leggere sempre Deuteronomio, qualche capitolo indietro, al capitolo 28, abbiamo le famose 52 maledizioni di Dio, di Yahweh. Dio si arrabbia e manda le sue maledizioni. Adesso ne leggiamo alcune, non tutte 52, ma tanto per assaporare lo stile. Tenete conto che basterebbe una di queste maledizioni per mandare all'altro mondo qualcuno. Però Dio le sciorina tutte 52 e le manda contro chi? Contro chi non obbedisce la sua legge. Siamo in Deuteronomio, capitolo 28, versetti 15 seguenti, parola di Dio. Cioè, se noi leggessimo questo capitolo nella liturgia, alla fine si dovrebbe dire parola di Dio e tutti insieme rispondereste: rendiamo grazie a Dio. Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni. E qui cominciamo. Sarai maledetto nella città, maledetto nella campagna, maledette saranno la tua cesta, la tua madia, maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, sia i parti delle tue vacche, sia i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri, maledetto quando esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione, la minaccia in ogni lavoro in cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie per averne abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste finché essa non ti abbia eliminato dal paese. Il Signore ti colpirà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'arsura, con la siccità, il carbonchio e con la ruggine, che ti perseguiteranno finché tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e polvere che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dei tuoi nemici. Per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro. Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto per tutti gli uccelli del cielo e gli animali della terra e nessuno li scaccerà. E poi ti colpirà con le ulcere, i bubboni, la scabbia, i pruriti. Delirio, cecità, pazzia. Ti fidanzerai con una donna e un altro la sposerà, la possederà. Costruirai una casa ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere... Mamma mia! 52 maledizioni perché disobbedisce a Dio. Ora Mosè nel suo cantico ha riportato queste parole di Dio che abbiamo detto prima. Ancora in Esodo 32, Mosè, il testo dice, siamo in Esodo 32, versetto 25, Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da farne oggetto di derisione per i loro avversari. Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse, chi sta con il Signore venga da me. Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Disse loro, dice il Signore, il Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. E di questi passaggi... Buongiorno Laura, benvenuta. Capite? E di questo ce n'è tantissimi passaggi. Allora, Matteo dice, ma forse è giunto il momento per dire che le cose stanno cambiando, è giunto un uomo che ci sta presentando un altro volto di Dio. Allora, chiudo quella parentesi che ho aperto prima. Ovviamente non tutto quello che è nella parola di Dio è parola di Dio. Capite? Questi passi che abbiamo letto non è certamente parola di Dio, no? È certamente il tentativo di un popolo di che sta facendo un passaggio, sta compiendo un cammino per arrivare a concepire Dio in qualche modo, no? Quindi possiamo dire che sono testi tremendi, testi che con Dio non hanno nulla a che fare, no? Però forse questo insiste molto Spinetoli su questo, dice quando è che arriveremo alla termine di una lettura della messa, ad esempio, dicendo parola della Genesi, parola di Esodo, ma non parola di Dio, è parola dello scrittore della Genesi, dello scrittore, no? Non tutta è ispirata, stiamo attenti, perché sennò Dio non può ispirare, capite? Noi siamo fuori. Ora, tornando a Mosè a Gesù che è più di Mosè, se Mosè ha seminato in nome di Dio terrore e distruzione su coloro che risultavano nemici del suo Dio, abbiamo letto, Gesù verrà assassinato per l'amore verso i suoi, mostrando così che Dio non ha nemici da distruggere, ma solo amati per cui morire. Quindi Gesù sta rivelando un Dio diverso, che non ha, Dio non ha nemici, Dio non può avere nemici, l'amore non può avere nemici. Gesù piuttosto muore per i propri nemici. E se il Dio di Mosè compierà prodigi per il suo popolo eletto, qui un altro discorso interessante, io lo butto lì, ma provate a pensarci, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio elettivo, di elezione, Dio ha preferito un popolo, lo ha eletto, lo ha elevato, ma soprattutto, cosa incredibile, fa piazza pulita dei nemici perché questo suo popolo eletto possa emergere e possa entrare, ad esempio, nella terra promessa. Ma a che prezzo? A prezzo di carneficine immense, immani. Pensate le 10 piaghe d'Egitto. Provate a leggere le 10 piaghe d'Egitto. Una peggio dell'altra. Ma tutte perché il suo popolo potesse uscire. Capite? Allora, Dio può avere un popolo di elezione, può eleggere qualcuno confronto ad altri, ma soprattutto può far morire qualcuno perché il suo popolo possa emergere. Invece Gesù, e qui inizia con Matteo 8, Matteo al contrario, Gesù di Matteo al contrario compie 10 miracoli di liberazione, non 10 piaghe. Vedete, Matteo è bravissimo a costruire il parallelo, eh? Gesù compie 10 miracoli di liberazione a favore dell'umano senza distinzione di nazionalità o senza comportamento etico previo. Infatti guarirà disgraziati, ma soprattutto stranieri, a dire che Dio, l'amore, guarisce anche nemici stranieri, perché l'amore non è elettivo, l'amore non sceglie, l'abbiamo detto già in questi giorni. E se le 10 piaghe d'Egitto terminano con la morte del figlio del faraone, peggio ancora, si conclude con la morte di tutti i primogeniti, tra cui il primogenito del figlio del faraone. L'ultimo miracolo di Gesù, le 10 opere di amore di Gesù, si concludono con la resurrezione del figlio del capo della sinagoga. Capite? Non con le 10 piaghe per la liberazione del popolo si concludono con la morte dei figli del faraone, qui si conclude con la resurrezione del figlio del capo della sinagoga. Matteo ha costruito, è Matteo che ha costruito questa cosa, sta facendo un'opera d'arte perché fa questi paralleli impressionanti. È molto interessante, poi provate a pensare, Mosè quando scende dal monte fa una carneficina, vede il popolo che si è l'ha aspettato troppo, si è costruito. Gesù scende dal monte e comincia a fare opere di misericordia, di guarigione. Sono i 10 miracoli di Matteo. Certo, Gesù è più di Mosè, cioè fa vedere che Dio è tutta un'altra cosa. Qui viene narrata il primo miracolo, la guarigione del lebbroso. Ora, per comprendere fino in fondo questa questa guarigione, dobbiamo andare nell'Antico Testamento e capire che cos'era la lebbra. La lebbra nell'Antico Testamento non era semplicemente una malattia. Dio usava la lebbra per castigare i colpevoli. Datevi pure a leggere con calma Numeri 12, 9 o secondo Libro dei Re, capitolo 15. Ora, capite, se Dio usa la lebbra come maledizione per punire, va da sé che i lebbrosi dovevano essere considerati per forza immondi, reietti, ma soprattutto dei morti viventi. Il lebbroso è un morto vivente. Noi sappiamo, sempre dalla Torah, dalla legge, che all'interno del Tempio di Gerusalemme potevano entrare soltanto i puri. Va da sé che un lebbroso non sarebbe mai potuto entrare. Se un lebbroso fosse entrato nel Tempio di Gerusalemme, la legge di Dio, la Torah, prevedeva 40 frustate. Quindi il lebbroso nel Tempio non entra. Cosa ci dice Mosè? Che per incontrare Dio non c'è più bisogno di entrare in un tempio. Questo lebbroso, che non poteva essere avvicinato, non poteva essere toccato, non ci si poteva rivolgere, il lebbroso non poteva rivolgersi alla divinità, non poteva entrare nel tempio, incontra un giorno Gesù di Nazaret e gli dice: tu puoi purificarmi. Occhio, non ha detto tu puoi guarirmi. Tu puoi purificarmi. Perché? Perché se Gesù l'avesse purificato, egli poteva entrare finalmente nel Tempio, perché soltanto i puri potevano entrare nel Tempio, e così rivolgersi a Dio. Gesù, contravvenendo alla legge di Dio, perché Numeri 5:1-4 dice che non si può toccare un lebbroso pena la morte, Gesù, pensate, Gesù ebreo, Gesù che conosceva la legge, era inzuppato della Torah, conosceva Numeri è un libro della Bibbia, della Torah. Cosa fa? Stende la mano, lo tocca e lo purifica. Pensate la finezza di Matteo? Esodo 3:20 dice, Dio dice, Yahweh dice, stenderò la mano e colpirò l'Egitto. Matteo usa, stese la mano e purifica l'uomo. Vedete la differenza? Colpirò l'Egitto. L'Egitto è il maledetto, sono i maledetti, sono i nemici lontani. Lui stende la mano, non soltanto purifica, ma riabilita, rialza. Non poteva farlo. Gesù avrebbe meritato la morte, secondo la legge. E beh, è interessante anche il fatto che Gesù abbia disobbedito. Gesù disobbedisce alla legge di Dio. Gesù disobbedisce, non soltanto perché tocca un lebbroso che non poteva toccare, poi vedremo perché ad esempio disobbedisce al sabato, perché tocca una donna mestruata, Cosa ci sta dicendo Matteo? Ci sta dicendo che con Gesù l'unica legge di Dio è l'amore, e l'amore è sempre per il bene dell'uomo e della donna. Cioè Gesù sta mostrando concretamente, e ne porterà le conseguenze, infatti Gesù morirà, che prima di ogni legge divina viene l'uomo. Prima di ogni legge divina viene, prima di Dio viene l'uomo. E questo è proprio l'invito che vi faccio, cioè tenete conto che nel Vangelo ci dice una cosa impressionante e ci invita, o meglio un invito impressionante, mai mettere Dio prima dell'uomo. Questo lo scrissi il Padre Nostro che sta all'inferno, mi ricordo. Era Fausti che mi aveva colpito questa affermazione, mai mettere Dio prima dell'uomo, perché la storia ci insegna da sempre, che se tu metti prima Dio e poi l'uomo, tu all'uomo gli fai delle cose tremende, perché lo giustifichi in nome di Dio, capite? Se tu hai Dio dalla tua parte, all'uomo puoi fare quello che vuoi, è la legge di Dio, è Dio che me l'ha detto. Capite? E sono state fatte cose tremende, Dio, in nome di Dio. Abbiamo ucciso, abbiamo usurpato, abbiamo distrutto, abbiamo bruciato uomini e donne, in nome di Dio. E no, prima metti l'uomo, sempre. E quando metti l'uomo per primo, sicuramente stai facendo servizio a Dio. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. E subito la lebbra scomparve. Gesù sta dicendo che agli occhi di Dio non c'è più distinzione tra puri e impuri, tra santi e peccatori, tra chi ha meriti e chi si muove nel fango. Gesù ci sta dicendo nel Vangelo continuamente che Dio non potrà mai scegliersi un popolo di elezione, con buona pace degli ebrei ancora oggi, che dicono che quella terra è loro perché Dio l'ha data. L'amore non è preferenziale, abbiamo detto. Adesso non so se l'affronteremo, ma per sicurezza lo accenno adesso, magari ci torneremo su. Vi ricordate che a un certo punto Gesù, è bellissimo, non so se si è mai fatto caso, ma Gesù incontra un giorno una donna, una sirofenicia, una pagana, quindi lui è ebreo, è inzuppato anche lui di questa mentalità del Dio che predilige, no? Dio che, e Gesù e la sirofenicia dice guarisci mia figlia, no? E lui dice ma non possiamo dare il pane ai cani, no? Poi viene tradotto cagnolini, ma è un vezzicativo, ma lo straniero è un cane, cioè per l'ebreo lo straniero, l'altro è un cane proprio, è impuro, il cane era, dice cane perché è un animale impuro, come era impuro la volpe, erano grandi animali impuri, il porco, il cane e la volpe erano i tre grandi animali impuri al tempo di Gesù. E quando Gesù dice andate a dire a quella volpe di Erode, per noi la volpe è un animale furbo, non sta dicendo andate a fare a quel furbo, sta andando a dire andate a dire a quel porco di Erode, cioè perché è impuro, no, non perché è furbo, stiamo attenti, bisogna sempre contestualizzare il Vangelo. E la donna sirofenice dice sì, è vero che tu sei ebreo e credi questo, no? Però anche i cani si cibano delle cose. E Gesù poi guarisce la figlia e gli dice: mamma mia, che fede che hai. Bellissimo sto passo, eh? Ci sta dicendo che Gesù, perché non voleva guarirla la figlia? Perché Gesù, almeno si lascia trasparire il Vangelo, che è ancora inzuppato anche lui di questa mentalità. Che prima c'è la nazione santa, c'è il popolo eletto, prima i suoi, prima gli italiani, no? Facciamo parlare. Stessa cosa, eh? E Gesù si è lasciato convertire da una straniera, è bellissimo, quel passo è fantastico. Gesù si è lasciato convertire da una donna, si è convertito, cioè probabilmente è entrato in crisi e ha detto: ma vuoi vedere che veramente Dio non fa distinzione di persone? Quello è un passo splendido. Ora, per comprendere l'ultima parte di questo brano, occorre ricordare che i sacerdoti, cioè i capi della religione, speculavano usiamo l'imperfetto sulla sofferenza e sul peccato delle persone. Allora, la legislazione ci dice che solo i sacerdoti potevano dichiarare un lebbroso guarito. Cioè, nella Bibbia due volte è accaduto che un lebbroso fosse guarito, tutto l'Antico Testamento, quindi, però fosse guarito un lebbroso, il certificato lo potevano dare soltanto loro. Mica gratis, però. Levitico 4:10. Per firmare il certificato venite con due agnelli senza difetto e un'agnella di un anno senza difetto. Una tassa che sarebbe andata a finire direttamente nella tasca del sacerdote di turno. Gesù, furbo, dice: vai al sacerdote. Ma non perché è ossequioso dei sacerdoti, non li sopporta. Ma per dire: ragazzi, la musica è cambiata. Dio agisce per amore e gratuitamente. I funzionari di un falso Dio invece operano e insegnano per lucro. Questo lo dice Michea al capitolo 13, versetto 11. I funzionari di un falso Dio operano per lucro. Gesù se la prende veramente con tutto questo mondo di religione fatta soltanto di commercio, di... Poi lo vedremo adesso in altri brani, torna questo pensiero dell'establishment religioso come luogo di ricchezza, la religione come luogo di ricchezza, a scapito sempre dei poveri e disgraziati. Pensate che l'archeologia ci dice che il tesoro del Tempio di Gerusalemme doveva essere di una portata immane. Le sale del tesoro del Tempio è fatto di tutte le offerte, dei poveri fedeli, delle tasse, doveva essere veramente... Poi c'è un problema archeologico molto intrigante anche, perché ci si chiede dopo la distruzione del 70 che fine abbia fatto questo tesoro. Qualcuno dice che i Romani, quando l'hanno distrutto, l'hanno portato a Roma. Qualcuno dice che in realtà prima della distruzione i sacerdoti sono riusciti a nasconderlo. E pensate che, qua non c'entra niente, ma è cultura generale, pensate che nei rotoli voi sapete che nel 1946 sono stati scoperti questi rotoli del Mar Morto, i rotoli di Qumran. C'è un rotolo di bronzo che è stato, si è riusciti a srotolarlo, a pulirlo, a decifrarlo, che dà le coordinate per trovare il tesoro del Tempio di Gerusalemme nel deserto del Negev. Cioè dicendo, tot di metri da quella roccia, così. Sono da quando è stato srotolato e interpretato questo rotolo, sono partite tantissime campagne archeologiche alla ricerca di tesoro. Non è stato trovato, fino adesso non è stato trovato, anche perché comunque la morfologia in 2000 anni è certamente cambiata, però è interessante pensare che il tesoro possa essere da qualche parte nel deserto del Negev, no? Quindi questa è una... Ma non soltanto le tasse, non soltanto il denaro, pensate tutta la... appunto bisognava presentarsi con degli animali che andava a finire al sacerdote di turno. Ma voi sapete che c'era soltanto una macelleria in tutta Gerusalemme che dava questi animali senza macchie, senza difetti? E a chi era? Di chi era questa macelleria? Del sommo sacerdote di quel tempo. È tutta una
magna.
Una mafia proprio, è tremenda. Allora, questo ci fa anche dire che Gesù saliva al Tempio, sapeva queste cose. Probabilmente quando ha fatto questa scacciata dal Tempio avrà voluto dire qualcosa. È interessante queste cose, interessante. Ma provate ad andare un po' nei nostri santuari, no? No, io penso che non è tipica di ogni religione, no? Questo fatto di unire la ricchezza cioè usare Dio come possibilità di arricchimento, no? Che penso che sia stata una grande perversione. Ma come dice Maggi, i sacerdoti di questo tempo, ma anche della storia, sono sempre stati bravi a cantare i salmi e contare i soldi. Matteo 9:1-8.
Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.
In linea con quello che abbiamo detto fino adesso, si evince che fino a quando l'uomo avrà motivi sufficienti per sentirsi in colpa e inadeguato di fronte al suo Dio, gli uomini di Dio andranno a nozze. Perché? Perché l'uomo, per tornare in armonia col suo Dio, deve necessariamente passare da loro. Il peccato, guardatelo, forse l'ho già detto, lo ripeto, il peccato è stata un'arma di distruzione di massa in mano alla Chiesa, vedete anche nell'ebraismo, ma nella Chiesa è stata un'arma di distruzione di massa in mano alla Chiesa, il peccato. È stata un'invenzione, si è giocato su questa cosa in maniera grandiosa, geniale. Non solo il potere religioso era l'unica istanza per far tornare in armonia l'uomo col suo Dio, ma abbiamo visto anche una questione economica. In Esodo 34:20 Dio dice, Yahweh dice, nessuno venga a me a mani vuote. Interessante. Nessuno venga a me a mani vuote. E le mani di Dio ovviamente sono quelle dei sacerdoti. Dio non ha mani, sono quelle dei sacerdoti. Esodo 34:20. Avendo spacciato per leggi divine le proprie, gli uomini di Dio di ieri e di oggi eserciteranno sempre il potere sulle persone. Pensate Marco 12:44 della vedova che va al tempio e dà tutto quello che aveva per vivere. Anche lì andrebbe, adesso non mi ricordo più se fosse era proprio Fausti che diceva stiamo attenti a leggere quel passo. Gesù non sta elogiando quella donna. La vedova, nel contesto ebraico, nel contesto semitico, un ebreo, una donna vedova, diciamo, al tempo di Gesù, era nulla. Già la donna era nulla, però la donna, finché c'è un uomo, è un parassita dell'uomo, nel senso che finché c'è l'uomo prende il sangue da questo uomo. Morto l'uomo è finita, non sei più nulla. Questa donna aveva due spiccioli e da tutto quello che aveva per vivere, perché le hanno insegnato a fare così. E Gesù chiama davanti al tempio, quando vede questa scena, chiama i discepoli: avete visto questa donna? Ha dato tutto quanto aveva per dire, e noi a commentare, ma che proprio, che atto di fede questa donna, che atto di fede. Pochi passi dopo, se vi leggete il brano, si dice che Gesù se la prende con il potere religioso e dice: voi sacerdoti, voi potere religioso che usurpate la casa delle vedove. Capite? È un'accusa fortissima di Gesù. Per ogni colpa una tariffa. Era così, funzionava così nel tempio. Per ogni colpa una tariffa, per ogni tipologia di peccato un animale da donare. Funzionava così anche da noi, Ora Gesù ha mandato in frantumi questa follia. In Matteo 21 leggerete: spelonca di ladri definisce il tempio Gesù, spelonca di ladri, altro che luogo dove fare esperienza di Dio. spelonca di ladri. A Dio non possono interessare gli animali, il loro olocausto e tantomeno i sacrifici. E sì che già alcuni profeti dell'Antico Testamento avevano intuito queste cose. Leggetevi Michea, il profeta Michea 6:6 o prima Samuele 15:22. Osea 6:6. Michea 6:6, Osea 6:6, prima Samuele 15:22, che poi Gesù riprenderà in Matteo 9:13 fra poco. Misericordia io voglio, non sacrifici. Ma cosa portate animali a sacrificare per unirvi al vostro Dio? Comunque qui c'è un paralitico che va da Gesù e Gesù gli dice: ti sono cancellati i tuoi peccati. Occhio, ti sono cancellati i tuoi peccati. Un paralitico al tempo di Gesù era, come il lebbroso, considerato un morto vivente. Un paralitico era un maledetto da Dio. Davide riprenderà questo e dirà che nel tempio non può entrare un paralitico. Non può, perché è un maledetto. Se sei paralizzato, se hai un difetto fisico, è perché Dio te l'ha mandato. Tra l'altro voi non leggerete in tutto l'Antico Testamento la guarigione totale di un paralitico. Non c'è. Appunto perché se sei paralitico è Dio che ti ha fatto così. Infatti neanche Gesù guarisce, Gesù perdona, però tutti di fronte a questo atto, tutti i sacerdoti, le stabe, chi sta nel tempio vede sta cosa e dice: cosa hai fatto? Hai perdonato? Ma lo sai che solo Dio può perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. Ma tu sei un bestemmiatore. E come bestemmiatore meriti la morte. Lo dice la Torah. Infatti sarà la grande accusa che in Matteo 26:65, durante la passione, verrà fatta a Gesù: tu hai bestemmiato. Solo Dio può perdonare il peccato. Ovviamente attraverso la lunga mano dei sacerdoti, ovviamente. Capite cosa ci sta sotto? Se tu che sei nessuno, Gesù non era sacerdote, tu che sei Gesù di Nazaret, perdoni i peccati, ma capisci che noi perdiamo il lavoro? Capite cosa ci sta sotto? Non ne fregava niente di Dio a sta gente qua, Noi perdiamo il lavoro e quindi la ricchezza. È bellissimo il fatto che Gesù perdoni senza neanche nominare Dio. Non dice: in nome di Dio ti perdono. Tra l'altro perdona senza che il paralitico chieda nulla. Non c'è nessun animale da sacrificare. Non c'è traccia di pentimento. Tutte cose che erano richieste nella legislazione dell'Antico Testamento. Qui Gesù fa una cosa impressionante, ma credo che lo faranno fuori. Cosa vuole far passare Gesù, o meglio Matteo attraverso Gesù? Che per ottenere il perdono dei peccati, alla fine, bisogna perdonare le colpe altrui. Marco 11:25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro perdoni le vostre cose. Fantastico. Cioè non c'è più bisogno di andare dall'establishment religioso in un tempio a essere perdonati, perché il Vangelo ti dice che occorre perdonare gli altri perché Dio ci possa perdonare. Cosa che Matteo riprende nel Padre Nostro, quando dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi. Interessante. Poi c'è la guarigione. E in che modo guarisce Gesù? Trasmettendogli forza vitale e aprendogli un futuro di bene e di fecondità. Questa è una costante nei miracoli, nelle guarigioni di Gesù. Gesù, vi abbiamo già detto, invita a puntare, a fare forza, a entrare in contatto con la potenza che ci abita. Ma la cosa più straordinaria di questo brano è che questa forza, cioè la capacità di rimettere in moto la vita, non è un privilegio di Dio e neppure di Gesù di Nazareth, né tantomeno dei sacerdoti della religione, ma è prerogativa di ogni uomo e di ogni donna. Guardate come finisce il brano, versetto 8. Tutti resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Bellissimo. Agli uomini, a tutti. Tutti abbiamo il potere di rialzare, di perdonare, di guarire. È molto poco clericale il Vangelo. Poi la storia ci ha portato altrove, no? Però è destabilizzante il Vangelo. A volte c'è da chiedersi, ma cosa è successo? A un certo punto cosa è successo? Se ce la fate, leggiamo ancora 10, 26, 30, 20, 33 che parla di passeri, così chiudiamo questa giornata all'insegna.
Posso farti una domanda su questo? Allora, lui non ha chiesto di essere perdonato, ma almeno si sentiva in colpa.
Ma nei Vangeli non c'è la minima ombra del senso di colpa, anche perché se Gesù ha fatto una cosa è proprio distruggere il senso di colpa. Il senso di colpa non è cristiano. Il senso di colpa non è cristiano perché è un atto prettamente egoistico, il senso di colpa.
Ma di cosa doveva perdonarlo allora?
Aveva... Perché era il difetto fisico era considerato collegato a una colpa commessa. Se tu sei handicappato, sicuramente tu hai commesso una colpa. E se sei nato così, l'ha commesso i tuoi genitori. E se i tuoi genitori non l'hanno commesso, sono stati tuo nonno. E non è stato tuo nonno, qualcuno comunque l'ha commesso. La distinzione tra senso di colpa e senso del peccato lo esprimo in quel libro Dalla cenere alla vita. Quindi compratelo. Ah no, ma io lo dico per il vostro bene. Matteo 10, 26, 33.
Perciò non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce, ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate inoltre per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Questo è un brano anche molto complesso, ma io vorrei subito andare a questo passaggio. Cioè Gesù, Matteo meglio, attraverso le parole di Gesù vuole dirci che noi possiamo stare con questo Dio e di guarire, cercare di guarire questa idea tremenda che siamo fatti di Lui come una maestà lassù in cielo, un giudice inflessibile, castigatore. E allora attraverso l'immagine dei passeri ci rassicura, possiamo non avere più paura di Dio, perché Lui si prende cura anche del più piccolo passero. Ora, il versetto 29, beh, innanzitutto dico questa cosa sempre di cultura generale, i passeri, tutti gli uccelli, non solo i passeri, sono animali impuri, assieme alla volpe, il porco e l'altro che ho detto prima. Perché? Sono impuri, sono maledetti, sono... Tenete conto che questi, diciamo, l'ambiente in cui si muove Gesù è un ambiente prettamente agricolo. Si seminava per mangiare. E quando tu semini, se arrivano gli uccelli, è finita, è un disastro. Quindi noi pensiamo ai passeri come, ah, che bene, un uccellino, no. Sono... Quindi se Dio si prende cura dei passeri, no? Vedete che sono animali impuri, sono animali che farebbero fuori in ogni momento, a maggior ragione si prende cura di ciascuno di noi. Vorrei però notare una cosa però, che non riesco a capire perché abbiano tradotto ancora così. Il versetto 9, 29 dice, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Ora, nella traduzione, lo sapete, l'ultima è del 2008, la precedente era del 74. Ci si aspettava che dopo il 74 mettessero a posto questa traduzione, la cambiassero. Non è successo. Nell'ultima versione abbiamo ancora così. Nel testo greco, nel testo originale, non c'è scritto questo. Letto, diciamo, in maniera dal greco, uno tra essi non cadrà senza il padre di voi. Così è scritto in greco. Non ne cadrà uno senza il padre di voi. Allora, se voi leggete questo passo come è scritto, nemmeno uno di essi cadrà senza avere il padre. Se voi siete dei catechisti, cosa direste ai vostri bambini? Che se cade un passero è perché il padre l'ha voluto. ma da sé, c'è scritto questo. Però se facciamo le diverse proporzioni, se muore il nonno è perché il padre l'ha voluto. Se ti viene un cancro è perché il padre l'ha voluto. Non è così. Non c'è scritto questo. E io mi chiedo, ma perché è stato tradotto ancora così? Per far passare forse questo messaggio? Che se succede qualcosa è il volere del padre? Nel Corano c'è un proverbio che ha fatto molto successo anche in Occidente, che suona così: non cade foglia che Dio non voglia. Questo è nel Corano, c'è scritto questo. È questo. Non cade foglia che Dio non voglia, non cade un passero che Dio non voglia. Ma Dio non è questo. Stiamo attenti. Qui non si parla di volontà del Padre, ma semplicemente che un passero non cadrà a terra senza Dio, cioè senza che lui lo sappia, senza che lui ne sia a conoscenza. Ma è tutta un'altra cosa. Se muore il nonno non è perché Dio l'ha voluto, ma Dio ne è consapevole, lo sa che è morto il nonno. Mettiamoci il cuore in pace. Il nostro Dio, ci insegna Gesù, con la morte non ci azzecca nulla, non può farci nulla. Con i nostri cancri, i nostri tumori, le nostre malattie o gli incidenti, Dio non c'entra nulla e non può farci nulla. Non potrà mai intervenire un Dio sulle nostre sofferenze, le nostre malattie e le nostre morti. Il mondo va avanti per conto suo, con le sue leggi. La natura si ammala, la natura si infrange, la natura ha il suo corso e Dio non può farci nulla lì, non lascia che le cose vadano avanti. Perché Dio non è onnipotente, non può fare quello che vuole. Dio è l'amore. E l'amore non si sostituisce mai all'amato, mai. Non lo scavalca. L'amore non preserva dal male, ma sta dalla parte del malato. Sta dalla parte di chi ama, sta con lui. Dio non ci salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Non ci toglie dalla croce, ma ci sale su quella croce con noi. Sta dalla nostra parte. Il Dio di Matteo è il Dio con noi, non il Dio che si sostituisce a noi, che ci scavalca. Tutto accade, tutto si svolge nel mondo secondo un copione che non è dato comprendere e neanche modificare. Però sappiamo che alla fine nulla andrà perduto, che tutto sarà recuperato, perché tutto è contenuto nelle mani di Dio, perché Dio è la forza che sostenta tutto. Vi leggo questo passo di Hermes Ronchi, molto bello. Dio non si colloca tra salute e malattia, ma tra disperazione e fiducia. È lì che c'è Dio. Dio non può farci nulla nella salute e nella malattia, non può intervenire. È impotente. Ma si colloca tra disperazione e fiducia. Dio sta riflesso nel più profondo delle lacrime per moltiplicarne il coraggio, non placa le tempeste, dona energie per continuare a remare dentro la tempesta. Di un Dio così possiamo non avere paura. Ascoltate questa bella frase di un'opera teatrale di Oscar Miloz, un autore teatrale, dice: tutto è dove deve essere e va dove deve andare, in un luogo assegnato da una sapienza che il cielo sia lodato non è la nostra. E questa è anche la nostra speranza.